Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Acclamiamo alla parola del Signore. Solennità del Natale di Gesù nella Chiesa, circa da 2000 anni, comporta la proclamazione di 3 sante messe. La prima, quella della notte santa a mezzanotte, la seconda, quella dell'aurora, che noi, nonostante siano le 10 passate, celebriamo in questo momento, e poi la messa del giorno. Sono letture diverse, sono prospettive molto diverse nel cogliere la grande solennità del Natale. Solennità che ci aiuta ad entrare nella vita del Salvatore. Perché? Perché il Natale, come primaria proposta alla nostra esistenza del 2012, non è assolutamente quella di dire: ma andiamo anche noi a messa, andiamo anche noi a vedere il presepe, andiamo anche noi a metterci insieme per celebrare in famiglia le nostre cose, eccetera. No, no. Il Natale è anzitutto il prendere coscienza che il Salvatore non viene da noi, ma viene da Dio. Noi che fino a qualche anno fa confidavamo molto nella salvezza che ce la costruiamo noi, con le altre finanze, con i soldi, con le proprietà, con il modo di fare cultura, dicevamo, la dobbiamo esportare a livello internazionale, perché sarà la cultura che salverà l'uomo. No, niente di tutto questo. Tutti i castelli che sono crollati come fosse carta, tutto quanto si è sciolto come neve al sole. E allora qual è la speranza che l'uomo di oggi ha? In quel bambino appena nato che va su, è il figlio di Dio fatto uomo. Quella è l'unica nostra speranza. Di fronte a questa situazione, che io credo molto nuova nel nostro modo di pensare, di agire, di compiere scelte, ci sono delle risposte. La risposta dell'accoglienza che noi dovremmo avere nei confronti del Salvatore che viene da Dio. e nella messa dell'aurora, quella di stamattina che stiamo celebrando, ci sono alcune risposte. Quali modi per accogliere il Salvatore possono essere validi? Quali invece possono essere soltanto da rigettare e quali sono anche da perfezionare, tutto sommato, nella nostra vita. Anzitutto i pastori, che sono i protagonisti del brano del Vangelo di Luca di stamattina. I pastori pensano, non sono gente sprovveduta dal punto di vista umano, hanno una ricchezza interiore ed esteriore eccezionale, anche se vivono insieme con i loro greggi, al punto che qualche padre della Chiesa ha detto, ma questi pastori sono eccezionali, sono dei santi pastori, che sono i nostri vescovi, e sono le persone che ci guidano. Qui i pastori cominciano a parlare l'un l'altro, qui c'è la prima novità assoluta, quella novità che noi stiamo perdendo, non ci parliamo più, noi camminiamo, andiamo, facciamo, compriamo, vendiamo, ma tutto sommato per un mio interesse, per un mio modo di pensare e di vivere. Io voglio vivere come voglio, non mi dovete dire niente.
Invece i pastori parlano, interrompono, dialogano non secondo il mio parametro o il tuo, ma secondo quello che è un dialogo che arricchisce le persone. Quante volte ci dimentichiamo di fare questo? Quante volte il recluso nel privato ci fa ignorare l'accogliere il Natale come un modo di vivere e di riscoprire il senso umano dell'esistere. La crisi ha molte difficoltà nella nostra vita, forse qui si arricchisce. Poi non parlano soltanto di cose futili, non parlano soltanto di un modo superficiale di esistere, offeriamo questi, io lavoro, no, non riesco a lavorare, tu cosa prendi? Ma non ce la fai a dire no, neanche con la famiglia, eccetera. Dialoghi che possono esistere, ma sono dialoghi che tutto sommato fanno parte di un modo culturale che tutto sommato non è moderno. La sobrietà del Natale dovrebbe essere per noi una lezione per andare avanti nonostante la crisi, per avere speranza nel Signore nonostante la crisi. Andiamo di conto, decidono, scelgono un secondo modo che noi non abbiamo più forse oggi. Noi l'abbiamo scegliere agli altri, voi venite, ma insomma, vedi che non riusciamo a fare nulla, che cosa facciamo? Che cosa vuol dire partecipare alla società, alla vita, politica, culturale, eccetera? Cosa vuol dire? Niente. E allora io mi leggo un bel libro, mi accendo alla televisione, zippo da una parte all'altra e tutto sommato, non decido più. Lascio decidere agli altri. I miei figli, beh, si parlano con gli amici, fanno perché vorranno. Io ogni tanto ci do dei soldi, ci do la famiglia. Queste sono cose che non sono più ammissibili né nelle nostre famiglie, né nel nostro Natale, né per tutto l'anno della nostra vita. Andiamo, dicono, fino a mezzo. Ci muoviamo a ricercare il Signore. Ci muoviamo per vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Ci muoviamo sul serio oppure andiamo sulla abitudine, sulla pia tradizione del Natale, che poi abbiamo infangato da tutte le parti. il Natale va riscoperto nella sua genuinità, nel suo modo concreto di dire Natale è il Signore che nasce. Qualche volta rischiamo di celebrare, di vivere il Natale senza che il Signore nasca. E questo è, direi, il rischio più grande che possiamo commettere nel nostro mondo occidentale. I pastori vanno, ma non vanno decidendo un mese per 3 anni poi. No, no, no. Vanno senza indugio. È importante che le nostre scelte, una volta che le abbiamo compiute, non su pizza sì o pranzo no, ma su ciò che è veramente fondamentale nella nostra vita, il Signore che nasce, a Lui devo tutto, allora anche noi ci muoviamo senza indugio. Non siamo gente accidiosa, non siamo gente che studiano come sono fatti i bambini nella propria casa per poter girare da una parte all'altra e cominciare con molta semplicità a dire oggi non ne ho voglia, vediamo domani. La mentalità oggi, sia nel mondo adulto come nel mondo giovanile, qualche volta, purtroppo, è così. Non ne ho voglia di andare a scuola, mamma, fammi la giustificazione. Non ne ho voglia di andare a lavorare, mi sento una rancella. No, no, il cristiano va. Il cristiano, come il pastore, va. E se va? E se va senza indugio? Trova marito, gente e bambino. Trova una nuova famiglia. Non quella famiglia che noi diciamo, ma finché ci vogliamo bene, siamo in chiesa. Se non ci vogliamo bene, tu vai a destra, io vado a sinistra, e i miei bambini e i tuoi bambini, un pacco, un po' a te, un po' a me, un po' a lui, un po' a loro, un po' a loro. Perché? Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, pensate il figlio di Dio, in una mangiatoia, in una stalla. Noi che invece ci teniamo tanto ad essere limpi, uniti, possibilmente alla vita. Noi che non facciamo difficoltà a sprecare su queste cose. La mangiatoia, il simbolo della povertà estrema, non della miseria, ma della povertà. Per cui vivere alla luce di questo nuovo canone, che io credo che sia del Vangelo, che io credo che sia della persona umana, significa che io, se faccio 5 pasti al giorno, ho bisogno di condividere con i miei fratelli e le mie sorelle almeno 3 di questi 5 pasti. Devo pensare a un terzo e un quarto e un quinto mondo, perché la mia vita, se no, è una vita ricca, benestante e straricca. Ma non è una vita cristiana, è una vita ben pensata, ma non ha nulla di autenticamente cristiano che è capace di rinunciare, dice il Signore, alla propria esistenza spezzando il pane, non il comparato, non il superbo, ma spezzando il pane con chi ne ha veramente bisogno. Ma nessuno ne ha bisogno, non è vero. Sentireste, se rimanete qui 24 ore, quanto suona il campanello, quanto cerca dei poveri che hanno bisogno di tutto. E noi, ma sì, però facciamo finta anche di rivolgerci da altre parti. Ci teniamo sereni e tranquilli se diamo 1 euro o 2 euro. Toma, prendi. Se invece si tratta di aspettare il pane con l'altra mano, come dice il Signore, le cose allora cambiano. Maria è lì, che cosa fa Maria? È un secondo modo di accogliere, un modo estremamente forte. I pastori vanno per vedere e per rendersi conto, vanno senza indugio, sono in pratica il senso di una nuova cultura che sta venendo avanti. Maria invece ha il bambino Gesù, ha il figlio di Dio tra le sue braccia, ha il Salvatore tra le sue braccia. Avrebbe potuto dire, ma come sei bello, ma come sei carino, ma guarda, ti tengo tutto per me. Quante famiglie che si chiudono all'inizio quando nasce qualche bambino. Perché è bello, perché bisogna di tutto, perché non vedono più niente altro e si diventa mio qui nella propria esistenza familiare, chiusi nel proprio mondo. Maria non fa tutto. Maria innanzitutto vede già che è incinta, però per lo Spirito Santo compie circa 200 km a piedi delle sue carovane, aggregandosi probabilmente ad altre carovane, viene giù dalla Galilea da Nazareth, viene in Giudea da Israele. E lì fa delle bene, porta il Salvatore alla cugina Elisabetta e a Zaccaria, che non aveva creduto. E lei, con la sua testimonianza di silenzio, di donna incinta, fa del bene a Dio, portando soprattutto il Salvatore, ma non solo. Maria cosa fa? Mostra il Salvatore, non solo ai pastori, ma a tutto il mondo, all'universo intero. E Maria, che è la madre della Chiesa, dicono tutti i padri, fino quasi alla nonna, fino a quando noi abbiamo da vedere il battistero nella parte del portale nord, vediamo Maria che anche in magi fa vedere Gesù. Glielo mostra perché dice, guarda che questo è l'unico Salvatore, gli altri non ce ne sono. È su quello che lei viene, compie la sua missione materna, aprendo la famiglia e se stessa agli altri, facendo del bene agli altri. Maria l'immagine della Chiesa, dice il Concilio Ecumenico Vaticano II. Maria la porta della fede, quella porta che ti dice, guarda che questo Salvatore, se tu lo accogli, se tu cambi vita, se tu raccogli nel tuo cuore, se la tua coscienza si verifica nei confronti di questo bambino, allora non avrai più il coraggio di maltrattare i bambini, non avrai più il coraggio di essere pedofilo, non avrai più il coraggio di mostrare insomma che tu sei superiore perché hai messo in un diploma o una laurea, o perché sei un giovane che riesce a fare, a guidare. No, quello ha bisogno, e in quel bambino che ha bisogno ci sono tutti i poveri del mondo, tutte le persone sole, tutte le persone anziane, abbandonate, malate, che vivono nel nuovo peccato originale della nostra comunità, la solitudine. Ecco perché allora Maria è grande, non solo a questo, ma intanto riflette come il pastore e il pastore custodisce tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Conference in corde suo, dice la traduzione latina, che non è poi tantissimo fedele, ma c'è un certo padre medievale che dice questo meditandole nel suo cuore, ruminandole nella sua esistenza. Come quello che fanno certi animali che sono posti vicino a Gesù, un bue, che rucina tutto quello che mangia. La parola di Dio che diventa il cibo che in pratica cambia la tua esistenza. Ma se tu la Bibbia la metti nella tua biblioteca, nel tuo soggiorno, e lo vedi come un gran bel libro, ma non lo scogli mai, non lo vedi mai, non lo leggi mai, o stai a meditare tutte queste cose, a ruminare il tuo cuore. Termino con alcune considerazioni, pensiero, ma soprattutto di vita nuova, che una ragazza ci dà nella nostra comunità parrocchiale. È una ragazza in cerca, è una ragazza che nella poesia riesce a esternare il suo senso di pensiero e nello stesso tempo di vita nuova. 25 dicembre 2012 scrive così: la senti questa madre, questo padre di una quercia, la pelle al buio, un'alba senza causa. Lo annunzi questo mio stare mentre dormi, e tra i silenzi tu non mi taci. Allora si rivolge a Maria, questa madre che è da sentire, non solo da pensare. Questa madre che ha nella sua esistenza il senso millenario, millenario di una quercia, ma nella sua grembo ha l'alba di una vita nuova. E quest'alba non avviene sempre, l'annuncia insieme con il suo ricercare della poetessa, e tra i silenzi, quei silenzi che dovrebbero essere tipici del tempo di Natale, tuo Signore, non mi taci, ma ti vedi continuamente a me in modo nuovo. Forse Natale è anche questo, accogliere come si invia questo mistero di grazia, di amore e di perdono.